$20 a day for internet? What the fuck? And they accuse me of being an international criminal?
Beloved oppressor, try to get some sleep. Tomorrow is your big speech.
Nobody touched the minibar! It's a fucking ripoff!
Benvenuti amici, ci siamo di nuovo, questo è lunedì, oggi è lunedì 29 novembre, questo è il minibar e io sono Laszlo Kovacs. Oggi è freschino, mi sono messo un bel maglione, è caduto un po' di neve in città, siamo tutti più sereni, ci avviciniamo al Natale, chissà con quante incazzature. Detto questo, oggi siamo partiti leggermente in ritardo, avevo fatto uno scherzino, ma perché così, insomma. Diciamo che questo disagio di neve, non neve, acqua, eccetera, eccetera, ha rallentato un po' tutto il traffico cittadino. Benissimo, ora ci siamo e andiamo spediti come un fuso. Che cosa faccio io? Vi faccio ascoltare subito la prima canzone, che è una canzone che piacerà a tutti, inevitabilmente, e poi ne parliamo con il nostro primo ospite, che è David Menghini. David Menghini è uno degli animatori, uno degli ispiratori, uno dei protagonisti di questo nuovo progetto, che ormai non è così tanto nuovo, da qualche mese in città ha rivoluzionato l'estate cittadina di un quartiere in particolare. Sto parlando di Pop Up, è una realtà che approfondiremo insieme a lui, e niente, ne parliamo subito dopo aver ascoltato il primo pezzo che lui ha scelto, che non vi presento come di consueto. L'ospite successivo dopo David è Aldo Spiniello, caro amico, è uno delle penne più importanti, delle menti principali di Sentieri Selvaggi, non solo, anche membro della direzione artistica, uno dei direttori artistici della Ceno d'Oro, un festival molto importante che ha una storia lunghissima, che ha dei padri nobilissimi, usiamo tutti i superlativi oggi ma è giusto così, che sta per iniziare, inizia credo il 1° dicembre se non erro. Ne parliamo con lui dopo al microfono di Radiofonica e del Bar. Dunque, buon ascolto con il primo pezzo della selezione di David Menghini. rientriamo sfumando questo brano meraviglioso dei Talking Heads, mentre al telefono dovrebbe esserci David Benghini. David, ci sei? David c'è, forse non c'è, io non lo sento perché. C'è, David, ci sei? Che dici, passiamo un pezzo musicale che anticipa in qualche modo, è un piano B questo ragazzi, non era previsto, lo facciamo al volo. Vi mando un pezzo che anticipa quello di cui parlerò poi alla fine, se arriveremo mai alla fine. Vediamo un po' se riusciamo a farlo partire. Sì.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così seri, rimani. I russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura.
E non sapete quanto soffro nel dover tagliare Lucio Dalla con una delle mie canzoni preferite in assoluto, non solo della sua discografia. Però finalmente abbiamo risolto il problema tecnico, ce la siamo gestita più o meno bene, voglio augurarmi. E con noi in collegamento David Benghini, adesso ci sei?
Sì, ci sono, ciao, ciao a tutti.
Che meraviglia, tirate un sospiro di sollievo. Senti, ma abbiamo ascoltato un brano di Talking Heads e intanto sì, mi dici perché. E voglio sperare che non sia legato all'evento cinematografico della settimana, cioè l'uscita in sala del nuovo film, dell'ultimo film di Paolo Sorrentino.
No, in effetti adesso che me lo dici mi viene in mente che sono il suo gruppo preferito, perché appunto This Must Be The Place, come sanno tutti, è tratto da una loro canzone, però in effetti no, l'ho scelta questa assieme all'altra, vabbè che adesso non preannuncio, perché appunto tu di solito ho capito che non dici il titolo prima di mandare il pezzo, ma... perché in generale diciamo che questa e la prossima sono tutto lo spettro di quello che mi piace nella musica, nel senso la sperimentazione cerebrale, analitica, matematica dei Talking Heads, che in questo caso, in questo pezzo appunto, dal ritmo afro fatto insieme a Brianino, hanno ripreso come testo un poemetto fonetico di Hugo Ball, che era uno dei fondatori del gruppo Dada, quindi del 1914 mi sembra, e che lavora con le parole inventate, cioè appunto assembla lettere come un pittore astrattista assembla i colori, ecco, senza un significato preciso, ma soltanto lavorando sul suono che le parole hanno.
Dadaista,
lo trovo bellissimo e trovo particolarmente, sì, molto dadaista, e trovo azzeccatissimo il ritmo afrobeat di fatto insieme a Brianino, no? Ecco.
È indiscutibile, cioè, che cosa vuoi dire? Che cosa vuoi dire a Brianino? Niente, non gli puoi dire niente. Devi solo ascoltare, ecco, in qualche modo. No,
esattamente.
David Byrne, Brianino, insomma, una combo meravigliosa, l'abbiamo ascoltato in Ai Simbra. Senti, diciamo una cosa, ultimamente tu sei stato, insieme ad altri che poi adesso elenchiamo e salutiamo perché sono tutti amici, protagonista di un progetto di rigenerazione urbana.
Sì, esatto, che è il progetto pop-up a cui io in realtà sono arrivato in corsa, perché appunto ci stavano già lavorando da mesi Filippo Costantini, Elena Zuccaccia, Costanza Raspa e Giorgio Vicario, che appunto saluto, e poi sono subentrato io, diciamo, in corsa, sono saltato su perché era un progetto bellissimo, che loro avevano già delle splendide idee e mi sono limitato a mettere voglia, impegno e entusiasmo.
Contestualizziamo un po', siamo in via Birago, che è uno dei quartieri popolari meravigliosi della città di Perugia, un quartiere anche conflittuale se vogliamo, perché è vicino a quella zona di Fontivegge con tutte le complessità e le criticità che conosce bene chi vive a Perugia, il recupero di un immobile pubblico, giusto?
Esatto, di proprietà di Ater, esattamente,
che viene restituito alla città, trasformando quegli ambienti chiusi fino a poco prima in qualcosa di fruibile, di straordinario, ma soprattutto in qualcosa che progetta e programma cultura per tutta la città e non solo, perché insomma siete stati protagonisti di un'estate meravigliosa, complici anche gli europei di calcio. Il vostro schermo è stato uno dei più frequentati e preferiti sicuramente in città, ma che avete chiuso questo percorso con un incontro ai primi di ottobre, che oggi come oggi è probabilmente l'evento più importante dell'agenda di qualsiasi città italiana, e cioè avete ospitato Zero Calcare.
Esattamente. Allora, in realtà l'idea è quella che la cultura e la rigenerazione, cioè o è dal basso o non è, perché la Torre d'Avorio, per pochi che se la cantano e se la suonano, credo che insomma abbia fatto il suo tempo, in generale non serva, ecco, non serva alla crescita collettiva, che poi è il senso del fare cultura. Pertanto l'idea appunto è stata proprio quello di trasformare, anche proprio di lavorare sul concetto stesso di libreria e farne uno spazio polifunzionale, un co-working, un angolo bar appunto, anche per organizzare eventi che in qualche modo potessero essere partecipati ma al contempo stimolanti dal punto di vista culturale. Chiaramente Zero Calcare è stato un pochino la summa di questo percorso, perché lui è un personaggio a sua volta totalmente popolare, ma al contempo che ha cose insomma sicuramente radicali da dire, che è proprio quello che ci interessa a noi, insomma riuscire a combinare una radicalità del pensiero con una larghissima partecipazione.
In tutto questo, infatti, hai accennato alla libreria, Pop-Up nasce anche e soprattutto come una libreria di quartiere.
Sì, soprattutto, esattamente, è una libreria specializzata sull'illustrato, perché appunto era un pochino anche come formazione dei soci, insomma quello che conosciamo meglio, e quindi illustrato per bambini e per adulti, ma poi ovviamente ci siamo fatti prendere la mano e tutte le tematiche contemporanee più importanti, la saggistica ad esempio sulle tematiche di genere, sull'inclusione e quant'altro, trova ampio spazio nei nostri scaffali.
Ottimo, ottimo direi. Tra l'altro io ho così spulciando la tua selezione musicale, vedo che c'è un brano che si chiama The Book Lovers. Allora io ti chiedo di commentarlo in questo momento in cui abbiamo parlato della libreria, anche se poi lo ascolteremo dopo, perché questo brano lo metterò io a mia discrezione al termine delle due telefonate, dopo il secondo ospite, quello che ti seguirà, che è Aldo Spiniello. Dunque, abbiamo parlato adesso di libreria, The Book Lovers è un testo molto molto particolare.
Sì, esattamente, infatti l'ho scelta come, non è la canzone di cui parlavo prima, che invece commenteremo in un secondo momento, ma questa è la terza, che è un pochino più un divertissement, sicuramente un pezzo molto ironico, ma è che è una carrellata di 5 secoli di scrittori, che la prima che si cita è Afra Behn, quindi 16 secolo, poi Cervantes, Daniel Defoe e via così, fino ad arrivare a Umberto Eco, Gabriel García Márquez e Salman Rushdie, che sono gli ultimi tre, quindi 5 secoli di scrittori, ognuno dei quali commentato da una brevissima seconda voce che in due parole in qualche maniera inquadra il lavoro dello scrittore. Per esempio, ma brevissimo veramente, che la canzone dura 5 minuti e ci sono forse più di 100 scrittori, Edgar Allan Poe è semplicemente commentato con un quindi ecco, con un urlo terrorizzato, oppure Kafka, what do you want from me? Insomma, ecco, molto molto divertente, carino, in qualche modo utile femminile, perché ti dà già una piccolissima indicazione e dimostra proprio l'amore sconfinato per i libri che aveva, che ha Neil Hannon, che è il fondatore dei Divan Comedy, che è questo progetto musicale che io trovo fantastico, per quanto appunto non importante e seminale come quello di Talking Heads, ma sicuramente quel pop barocco britannico che a me piace moltissimo degli anni 90. Quindi ecco, è un bellissimo pezzo, e Promenade è un bellissimo disco, quello da cui tratta la canzone, che è del 94.
Tra l'altro, questa cosa mi ha fatto pensare, adesso spaziamo sempre in ambito musicale, ad un brano dei CSI che nel ritornello, se così si può dire, aveva un'affermazione, un'esclamazione perentoria e chiara, che era: c'è tanto da imparare. Io non so se te lo ricordi quel brano,
Celluloide.
Utilizza probabilmente lo stesso sistema, dispositivo, dicono quelli bravi. E lì invece c'era un elenco meraviglioso di titoli cinematografici che andavano a comporre un racconto, una poesia.
È precisamente la stessa cosa, appunto. È un divertissement, nel senso che la cultura è qualcosa che forse va sviscerato diversamente. Qui ci si limita a un elenco, a dei titoli, quindi c'è sicuramente un intento più giocoso, ecco, e meno rigoroso. Però credo che possa essere utile, comunque un ascolto godibilissimo, almeno secondo me.
E allora dopo ce lo ascoltiamo. Tra l'altro ti ringrazio per avermi fatto ricordare questa cosa dei CSI, perché magari in una futura puntata del minibar vedremo se riusciremo a trovare lo spazio per passarla. Senti, mentre ti chiedo di progetti per il futuro, qual è, insomma, che cosa ci aspetta, dobbiamo aspettarci da Pop Up in questa suo percorso, in questo fine autunno, insomma inizio inverno, insomma ormai siamo in inverno pieno, insomma in questo periodo della stagione, e poi dopo ci salutiamo, perché so che tu devi ritornare giustamente al lavoro a Pop Up alle 15:30. Dunque, che cosa ci aspettiamo dal futuro?
Allora, noi abbiamo proprio la settimana scorsa inaugurato, diciamo, uno spazio esterno, un dehors, che ci consente appunto di aver allargato lo spazio e di fare continuare a fare quello che abbiamo fatto quest'estate quasi tutti i giorni, cioè presentazioni e varie iniziative. Per esempio, domani stesso c'è il secondo incontro del corso di Perugino, appunto per dire che ci diverte questa cosa di mischiare, diciamo, l'alto con il basso, con la cultura con il gioco dell'Accademia Vicky Donca, e lo faremo qui proprio grazie a questo spazio aggiuntivo che ci ha permesso, ecco, di allargare il ventaglio. Poi abbiamo ripreso a fare presentazioni, che chiaramente con il freddo avevamo un attimino rallentato, e abbiamo fatto sabato scorso la presentazione del libro dei Piccoli Amori Sfigati di Chiara Rapaccini, che era la vedova Monicelli, insomma, ecco, e quindi abbiamo, insomma, in calendario già diverse cose, e probabilmente, questo già lo dico, bisognerà far vedere gli spareggi dell'Italia, e quello è
ormai
a marzo ci toccherà questo tour de force, perché chiaramente è stato un bellissimo momento, ma cioè, è stato molto impegnativo e molto divertente al contempo.
Sì, ma tra l'altro siamo anche tutti scaramantici, quando si parla di calcio non si può, dunque chi è venuto a vedersi tutti gli europei là deve riprendere questo percorso.
Pop-up porta bene, quindi assolutamente dobbiamo
te la ricordi quella
portare
scena,
questo fardello,
quella scena di Fantozzi,
sì,
in cui lui stava bevendo la Perrier. Che cosa stava facendo? Stava bevendo la Perrier, insomma, con 100 casse di Perrier. Adesso non la cito male, bisogna reiterare, ripetere lo stesso gesto,
esattamente, senza rischiare, sperando di non passare per, come diceva appunto Saranzani, Semenzara, scusa, menagramo d'un menagramo, non vorremmo mai essere menagrami, sì. Esattamente.
Tra l'altro c'era un grandissimo allenatore di calcio con il quale non solo condivido con lui tante passioni, che me lo ricordo,
il Lenin, la statuetta di Lenin in panchina,
ecco, no, ma non quella, lui ci aveva un cappotto e una sciarpa, io me lo ricordo, con il Bologna, quando il Bologna andò in Serie A, lui si è fatto tutta la stagione di calcio, estate, inverno, qualsiasi stagione, temperatura fosse a Bologna quel giorno, con lo stesso cappotto e la stessa sciarpa per scaramanzia, ecco, questo per dire.
Bellissimo, e anche appunto un piccolo busto di Lenin, ecco, che lui portava sempre con sé.
Vedi, grandissimo Renzo Olivieri. Senti, è il momento di lanciare il brano che tu hai scelto per questa selezione, il secondo brano in ordine di tempo rispetto alla nostra scaletta, e ce lo annunci tu, io non dico nulla.
Allora, come dicevo prima, ho scelto due brani che sono le due polarità delle cose che mi piacciono, la cerebralità dei Talking Heads, e qui invece andiamo proprio nel cuore, sempre con un occhio attento alla sperimentazione, al groove, perché secondo me sono una band fantastica, però ogni loro nota proprio tradisce un amore smisurato per la musica, per le storie, per tutto quello che tra l'altro è la tradizione, perché in realtà è un gruppo di folk revival di fine anni 60, che anche l'Italia è stata coinvolta da questo movimento, con per esempio la Nuova Compagnia di Canto Popolare, con Eugenio Bennato, con tantissimi musicisti dotatissimi che si sono messi a ripercorrere la musica, diciamo, in qualche modo dei loro luoghi, perché esattamente come i Talking Heads, ecco perché poi si toccano i due brani, in entrambi i casi c'è una volontà di smarcarsi da quella che è la forma canzone anglosassone predefinita e standardizzata. Quindi i Talking Heads sono andati, diciamo, in maniera orizzontale a cercare ritmi afro. I Fairport Convention, che sono questo gruppo meraviglioso, che la canzone che ho scelto io è tratta da un album del 69, mi pare, che è Lige and Leaf, è un disco meraviglioso, sono andato a cercare invece nei traditional. Farewell Farewell, che è la canzone che ho scelto io, è una riproposizione di un traditional del 1600 che si chiama William Wisbury, tra l'altro anche una canzone femminista, insomma veramente veramente bello. Loro hanno riattualizzato il testo, e è una canzone di addio, come dice il testo, molto breve, e io la trovo di una poesia struggente. Ecco perché appunto i Talking Heads il cervello, per convention il cuore, e tutto sommato quello che ne esce, diciamo, sono io che come ascoltatore, ecco, tutto quello che è lì dentro mi piace.
E allora, senza aggiungere altro, diciamo solo buon ascolto. Ciao, sì, ciao, buon ciao ascolto. Davide, è stato un piacere sentirci, e a presto. Ciao.
Grazie Laszlo, ciao, un abbraccio.
Eccoci qua, rientriamo dopo queste atmosfere meravigliose e sognanti, e andiamo al telefono di uno che ci farà forse sognare oppure no, lo scopriremo appena ci risponde al telefono. Lo stiamo chiamando, Aldo Spiniello, ve l'ho detto poco fa, lui lo chiamiamo Aldo, ciao,
sì,
ci ciao. Sei? Benvenuto ai microfoni di Radiofonica, questo è il minibar e come sai io sono Laszlo Kovacs.
Perfetto, ma siamo già in diretta?
Assolutamente sì, queste sono delle imboscate.
Ragazzi, ma voi mi vogliete sempre.
Ma tu non sei mai impreparato.
Buongiorno, ma io sono impreparato proprio così.
Mai! Dai, fai finta di essere impreparato. Come stai, Aldo?
Raffreddato, c'è male, dai.
Comunque, ascolta, alzate i riscaldamenti a Sentieri Selvaggi, perché la prima puntata, sei settimane fa, ho chiamato Sergio, ho aperto con Sergio, anche lui era raffreddato. Mo dopo sei settimane chiamo te e sei raffreddato. Alzateli questi riscaldamenti, eh.
Dai, secondo me c'è proprio un'ambiente malsante intiere.
Non sia mai, non sia mai. Senti, dove sei? Ad Avellino, immagino, vero?
No, sono ancora a Roma.
Non sei partito?
No, perché come sapete l'1, quindi mercoledì, apriamo il Bacino d'Oro, il festival che ormai portiamo avanti dal 2014.
E prima di voi 46 edizioni, cioè 45 prima di questa, insomma, una storia lunghissima.
Sì, dalla fine degli anni 50 fino agli anni 80 era un festival organizzato e portato avanti praticamente da una persona sola al comando, che era Camillo Marino, coadiuvato da Giacomo Onofrio, due personaggi della provincia, come vogliamo definire, due interventi, ma anche due di Bisla, però.
Ti sento male, sei in un posto in cui ti prende bene il telefono, sì?
Sì.
Okay. Tra l'altro la Ceno d'Oro, prima lo abbiamo fatto un'allusione ed è una costante piacevole di questa trasmissione, anche qui ritorna Pierpaolo Pasolini, perché è stato fondato da Pierpaolo Pasolini il festival, giusto?
Sì, diciamo che l'idea originaria era di Pierpaolo Pasolini, ovviamente Camillo Marino era quello che effettivamente organizzava il festival, però sì, dietro c'è Pasolini. Poi Camillo era molto affezionato a un certo tipo di cinema, se ricordate c'erano tamati di Pascol, il personaggio di Stefano però è un po' ricalcato sul modello di Camillo, il critico cinematografico, quello che si alzava e diceva che la Bicicletta era un film d'autismo. Sì, Pasolini, e ovviamente noi ci prepariamo l'anno prossimo per il centenario a festeggiarlo come si deve.
Come si deve, assolutamente sì. Tra l'altro è insolito, no? Una trasmissione di cinema che in questo periodo dove si dovrebbe parlare di Torino, noi invece andiamo a mettere il fuoco su Avellino e sull'Irpinia. Ma cioè, come mai questa concomitanza di date? Cioè, colpa di Torino, vero?
No, non mi permettere mai di dire colpa di... Però sì, fino all'anno scorso mi sa che...
Era prima.
È diventato di una settimana, Torino, chiudeva un po' prima, vabbè, quest'anno c'è stata questa combinazione.
Però ti faccio notare la scelta di campo, la coerenza del minibar, cioè noi stiamo con il Laceno.
Beh, voglio dire, ma del resto, io, senza mettere in campo le tue scelte politiche, insomma, tu dovresti stare dalla parte del più debole.
Assolutamente. Senti, due parole sul concorso, sul festival internazionale, che cosa ci aspettiamo? So che c'è un ospite del calibro di Elia Soleiman che riceverà il premio alla carriera.
Sì, Elia Soleiman, l'abbiamo inseguito anche nel... scorsi ci avevamo provato e stando pare a quanto pare ce l'abbiamo fatta, siamo molto contenti perché è un regista che noi riteniamo essenziale, ecco, e quindi faremo una retrospettiva con lui sarà da Avellino dal 3 all'8, ma film inizieremo già l'1, faremo intervento di video, poi faremo una masterclass con lui, proietteremo ovviamente il Paradiso, probabilmente il tempo che ci rimane e dicendo, quindi siamo molto felici, speriamo che parli dal video, cioè, ma come i suoi personaggi, va bene, insomma, come li chiamiamo a testi. Per il concorso noi abbiamo in genere 3 concorsi, un concorso lungometraggi, un concorso doc, di cui se non ricordo male tu sei stato anche
immeritatamente giurato.
Vabbè. E poi un concorso cortometraggi, segnalo solo un paio di cose nel concorso lunghi, film italiani sono non abbiamo ossessione dell'anteprima come molti altri festival, anche perché stando al sud in realtà è quasi tutto l'anteprima, in certo modo. Quindi avremo Sacro Moderno di Lorenzo Pallotta, che era stato visto anche alla Festa del Cinema di Roma, e questo film piccolo, sorprendente, molto bello secondo me, che è La Distanza di questo film. Poi due film cinesi, uno proveniente dal Certain Regard di Cannes, Street Vice, un altro che stava alle giornate di autore di Hong Kong, insomma via di pianto. Devo dire che come al solito io sono molto affezionato alla sezione corti, perché è quello che mi permette di, ci permette di prenderci le maggiori libertà in selezione, ecco.
E c'è un filo conduttore in questo, nella composizione di questo programma, oppure è tutto abbastanza schizofrenico?
Ma in realtà noi ce lo diamo anche un filo conduttore, che è sempre, come dire, lo spazio, la città, gli spazi urbani, il paesaggio, la riappropriazione del paesaggio, temi insomma molto caldi, però ovviamente noi, tu ci conosci bene, partiamo per delle tangenti abbastanza tutte nostre, ecco.
Giustamente, io dico Dio salvi i sentieri selvaggi, io lo dico sempre, per certi versi è una garanzia, è una garanzia, non trovi mai una zona di comfort all'interno di quel sito, cioè quando ti aspetti, quando ti aspetti, no, di trovare la recensione, che tutti sono d'accordo, tutti concordi, vai su Sentieri Selvaggi e ti si apre un altro punto di vista, sempre e comunque, a prescindere dal giudizio sul film, è sempre un piano altro che si apre.
Infatti poi ci ammaliamo e ci raffreddiamo, vedi, siamo sempre troppo scuri.
Chiudete questa finestra, non aprite troppe finestre.
Va bene,
diventa difficile. Tra l'altro, questa è una settimana dove c'è un film in sala, che è importante, sì. No? È il più importante di tutti, anche se non ci sono dati ufficiali, dati pubblici sugli incassi. Tu sai, c'è stata una polemica furente che ha preceduto l'uscita in sala del film di Paolo Sorrentino, stiamo parlando di questo, è stata La Mano di Dio, il film era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia questo settembre, tra l'altro lì ha vinto il Gran Premio della Giuria, il Leone d'Argento, e ha ricevuto anche Filippo Scotti come attore emergente il premio Marcello Mastroianni, dunque insomma è un film importantissimo che è stato scelto anche a rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar, crediamo che abbia delle ottime possibilità di arrivare nella cinquina finale, insomma ce lo auguriamo per il cinema italiano. Il film però è stato preceduto da tante polemiche, perché è un film molto importante, è un film sul quale tutto il cinema, insomma, l'industria cinematografica riponeva attenzione particolare, perché si pensava potesse essere uno di quei film della ripartenza delle sale cinematografiche. Sembra essere stato così, a prescindere dall'esito della polemica, perché le sale che lo stanno programmando stanno avendo degli ottimi incassi e degli ottimi risultati. Però la polemica qual è stata? La polemica è stata che il film era stato promesso in qualche modo, venduto, preorganizzato, preprogrammato in quasi 500 schermi, proprio per questa sua potenzialità, per questo suo grande impatto che ha sull'industria cinematografica, un film di Sorrentino, soprattutto un film dedicato in qualche modo a Maradona, dedicato, poi adesso ne parliamo con Aldo, quali sono i temi del film, e poi all'ultimo momento, a 5 giorni, 4 giorni dall'uscita in sala, la distribuzione Netflix e Lucky Red, che ne segue l'esecutivo sostanzialmente per le sale cinematografiche, decidono di ridurre, dimezzare le copie. Una scelta motivata probabilmente dalla necessità di Netflix di portare quante più persone a vederlo sulla sua piattaforma, è una scelta che però ha lasciato molto l'amaro in bocca da parte del settore cinematografico, delle sale cinematografiche, dell'esercizio, perché stanno attraversando un momento ormai per niente facile da più di 2 anni, complice ovviamente il Covid e quello che ne consegue. Questa polemica però insomma non ha raffreddato gli animi, perché sul film c'è entusiasmo da parte di tanta stampa. Tu per esempio, che sei uno di quei giornalisti che non ha mai amato di quei critici che non ha mai amato particolarmente il cinema di Sorrentino, questa volta però io ti ho incontrato a Venezia, non ho visto il film, non l'ho ancora visto, spero di vederlo quanto prima, ma insomma vengo a Venezia e dico: ma è vero che questo film mette d'accordo tutti?
No, diciamo che tutta questa, il tuo preambolo, chiaramente tu magari è un osservatore privilegiato anche, no? è interessante in generale, questo, al di là ancora delle, della battaglia Netflix sala, però insomma da un lato mi sembra che sia ritornati, diciamo, a un periodo pre-Covid in qualche modo nella distribuzione anche rispetto ai festival, dall'altro credo che alcuni processi siano immodificabili. Comunque, passando sul film, sì, effettivamente, come dicevi tu, io non sono mai stato un grande fan di Sorrentino, e però questo film, nonostante mantenga alcune delle sue, chiamiamole così, dei suoi vizi, no? questa propensione al sovraccarico grottesco, questa propensione a, come dire, alla scena estatica, penso uno su tutte, no? Alla piazzetta di Capri, all'apparizione dello scicco con la bellissima, no, nonostante appunto il suo sguardo sul femminile che magari potrebbe far sorgere il muso a delle battagliere dure e pure, in realtà il film, che anche per ragioni ovvie, perché insomma attinge al suo vissuto, attinge alla sua storia familiare, è un film sincero, onesto, e quindi anche un film che ridimensiona appunto quei vezzi, quelle velleità che dicevamo prima, sono presenti ma sono sempre trattenuti. Ecco, non è il Sorrentino che gioca alla Maradona, che ti fa dire, ecco adesso ti faccio vedere come palleggio, ecco adesso ti faccio vedere come figlio. No, il Sorrentino, come dire, che gioca quasi un centrocampista di fatica, no? Di smattimento, come si diceva una volta. Però il film, ripeto, ha dei momenti molto, molto teneri, molto toccanti. E, naturalmente, un momento per me incredibile è quello dell'apparizione di Antonio Capuano, no? Che, diciamo, viene sempre nominato, evocato come una specie di padre spirituale, no? A parte Fellini, a parte Maradona, ovviamente c'è questo nome di Antonio Capuano che a un certo punto appare proprio nel film, e quindi Paolo Sorrentino paga il suo tributo a Capuano, ma tutta una stagione del cinema moletano che oggi sembra essere, oggi sembra quasi che ce la siano dimenticata, ma in realtà è stato un momento fondamentale della storia del cinema italiano degli ultimi 30 anni.
Eh sì.
E altro grande, per esempio, un'altra cosa che mi è piaciuta, il personaggio di che è lo zio del protagonista di Fabio, è il personaggio di Renato Carpentieri, no? questo avvocato disincantato, disilluso, che è ossessionato dal Napoli, cioè dal Napoli Calcio, ossessionato appunto da Maradona, no? E anche quello è un personaggio sognatore, molto, molto, molto tenero. Momenti di grande intensità, momenti drammatici. Prima dicevamo Fellini, è un film in cui ovviamente Fellini è presente come personaggio adombrato, mai visto, insomma c'è una lunga sequenza di improvviso, no? Per un film di Fellini, e poi c'è, penso, anche un omaggio esplicito che poi gli spettatori potranno riconoscere,
trovare al loro gusto e al loro modo. Anche se insomma è sempre esplicito Sorrentino quando fai film, dunque non si cela dietro troppe parrucche. C'è poi Tony Servillo, giusto, che comunque è stata una stagione questa importante per Tony Servillo, protagonista di tre grandi napoletani al cinema, perché è tutti e tre film a Venezia, tra l'altro, a cominciare dal film meraviglioso di Mario Martone dedicato a Scarpetta, al più grande commediografo italiano, e non lo so, più grande di De Filippo, non lo so, comunque ne ha dato i natali alla dinastia di Filippo, dunque in qualche modo ne è padre indiscutibilmente. E poi insomma è stato protagonista del film, co-protagonista insieme a Silvio Orlando del film, oddio,
Aria ferma,
sì, no, non mi ricordo, Saverio di Costanzo, stavo dicendo Leonardo Costanzo, non so, stavo facendo una grande confusione di nomi, Saverio Costanzo, Leonardo di Costanzo è invece il regista di Aria ferma, e poi adesso su questo film di Sorrentino. È vero che il cinema non può prescindere da Servillo in qualche modo, tu come la pensi questa cosa?
Beh, se, allora, se Villo ovviamente con Sorrentino è come se giocasse in casa sua, no? Quasi in pantofole, no? Tra l'altro, diciamo, interessante il fatto che forse questo è il primo film in cui il protagonista è un ragazzo, ok, di Servillo, perché in genere lui ha avuto sempre protagonisti personaggi maturi. Chiaramente Servillo è padre del protagonista, è in effetti però il volto più trainante, no? del cast, pur ricco comunque di numerose presenze. Gioca a casa sua, quindi nel bene e nel male, oserei dire. Qui, devo dire, perché in Servillo c'è sempre un rischio di essere debordante, un po' gigionesco, ecco, cosa che magari accade in Martone, ma che è completamente funzionale al personaggio di Scarpetta, no? È un personaggio assolutamente oltre le righe, assolutamente incontenibile. Più misurato invece necessariamente nel film, severo, oserei dire, no? Molto bello, no? Ma severo nel senso che tutto ambientato all'interno di un carcere,
in carcere.
È chiaro che con Martone e con Sorrentino in particolare, Servillo ha sempre avuto un rapporto privilegiato e quindi mostra tutte le sue caratteristiche, tutto il suo talento, a volte anche esagerando forse, però diciamo che mi sembra che in questo film Nessuna Parola di Dio sia più trattenuto del solito. Ieri scherzavamo con Sergio, tra l'altro, siccome noi siamo dei fan di Totò, no? Dice, quindi ogni tanto c'ho le battute di Totò, e diciamo, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di fare un film su Totò, pensando di De Filippo, pensando a
certo.
E dico, però chi potrebbe interpretare Totò?
Ovviamente
la risposta, l'unica risposta possibile allo stato attuale è Tony Servillo.
Sì. Adesso
infatti
vai, scusa, dopo dico la cazzata.
Concluso, infatti nel film di Martone, poi dall'altra, in cui a un certo punto Scarpetta assume quasi una fisionomia cepliniana, no? Sembrava già prefigurarsi la trasformazione in Totò, vabbè.
No, stavo per dire la stessa cazzata. Ecco, dunque, sono contento che l'hai detta tu, vuol dire che non era così poi una cazzata. Una suggestione che mi aveva dato il film era quello, come se fosse un passaggio di tempo alla figura successiva, all'erede successivo in qualche modo. E, tra l'altro, che per noi miseria e nobiltà al cinema, in qualche modo, è Totò. E miseria e nobiltà è il centro del racconto di Scarpetta, del racconto che Martone fa di Scarpetta, ovviamente, inevitabilmente. Devo dire che è bello, io sono un uomo del centro, non politicamente ma geograficamente, ed è bello come Napoli negli ultimi anni si stia riprendendo un ruolo centrale all'interno dell'industria cinematografica. Non che l'abbia mai perso, però insomma Napoli è spesso legata al teatro, no? È sempre molto importante per quanto riguarda il teatro italiano, però ecco, prima parlavi di Capuano, parlavi del periodo dei Vesuviani, cioè parlavi di tutto un percorso di autori che negli anni 90, sul fine degli 80 hanno riformato in qualche modo la stagione del cinema. Da questi sono nati poi questi talenti internazionali che sono riusciti ad uscire dalla città di Napoli, come Sorrentino, come Di Costanzo, di cui parlavamo prima, che insomma è più parigino che italiano. Penso anche ai film d'animazione di Alessandro Rack, che in qualche modo sono opere, sempre per tornare a Scarpetta, tra l'altro, no? L'ultima è stata La gatta Cenerentola. È interessante, è un fenomeno molto molto interessante. Martone è indiscutibile, insomma, lui è da anni che è sulla scena e padroneggia sia il teatro che il cinema.
Questo è un discorso ancora tutto da fare, nel senso, giustamente questa considerazione sì, però ragionamento andrebbe fatto, nel senso che Napoli appunto negli anni 90 è stata dirompente all'interno dell'industria, perché Capuano, Martone, Pappi Corsiato, poi insomma c'era Gaudino, Stefano Incerti, sono arrivati al di fuori di qualsiasi apparato produttivo. In un certo senso è stato un colpo di mano il loro all'interno del panorama cinematografico ed era molto divertente il racconto di Capuano di quando presentarono i Vesuviani a Venezia. Dice che i giornalisti, la critica, li aspettavano sulle colline come gli indiani, no? Proprio per prenderli a frecciate. Infatti il film fu massacrato. Poi dopo sì, a un certo punto ha perso questo ruolo trainante, quasi fosse stata assorbita, no, all'interno del sistema industriale più grande. Oggi che cos'è? È cinema di ricerca, cinema di sperimentazione. Sicuramente ci sono i figli di quella generazione là, Sorrentino in qualche modo lo è, ma anche personaggi che secondo me, anche se non lo ammettono apertamente, risentono di quel flusso. Penso a De Angelis, penso, io ci vedo anche in Pietro Mascello alcune cose di quella stagione là, ecco. Poi c'è però tutta anche una realtà più piccola, cioè di registi magari che stanno tra il documentario, che stanno in indipendenza, Chop e Cuff mi vengono in mente, no? Ad esempio, che sono sintomi, comunque una vitalità che quella non è mai venuta a mancare. Poi tra l'altro bisogna dire anche che l'immaginario di Napoli negli ultimi anni è stato pesantemente condizionato e veicolato da Gomorra, prima e dopo la serie, quindi secondo dinamiche fortemente industriali, no? Però al di là di questo credo che ci sia una realtà che è sempre interessante e credo che sarà sempre più interessante.
E noi ce l'auguriamo, perché in qualche modo diciamo che il cuore di questa questa trasmissione batte più a sud che a nord, pur avendo un grande amore per il nord, ma insomma per il nord oltre le Alpi, se vogliamo. Detta questa cavolata che ci stava bene, io Aldo, io ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, per il tuo tempo. Rinnoviamo l'appuntamento per chi avesse voglia di farsi un bel viaggetto nella città dove mio padre ha fatto il militare, no, anzi ha fatto il CAR, che è la città di Avellino, un posto secondo me meraviglioso da visitare. Si mangia molto bene, c'è il tartufo in Irpinia, c'è il tartufo, è una terra appenninica, e si sta bene, si sta benissimo. Le sale cinematografiche sono accoglienti e la programmazione della cena non è mai scontata, e questo è il valore aggiunto di questo grande festival che si va avanti da così tanto tempo, da 46 anni, ma anche nella vostra gestione dal 2014 non è poco. Io vi faccio i complimenti, vi abbraccio, salutami tutti, salutami Maria Vittoria che sta anche lei nel direttivo, e quando saprà che non l'ho chiamata per questo incontro mi toglierà il saluto. Però insomma, avevo voglia di chiacchierare con te, Aldo. Salutami Sergio, salutami Simone, salutami tutte le persone che incontrerai in questi giorni, e vi voglio bene e speriamo di rivederci presto.
Grazie mille, ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ciao. Allora, io mi prendo un secondo in più perché prima di lanciare l'ultimo brano della selezione di Davide, perché Davide mi ha chiesto espressamente, perché si è scordato, di dire la cosa più importante. E la cosa più importante è che Pop Up non è famoso solamente per le presentazioni dei libri, per le presentazioni di tutto quello che ci ha raccontato lui, ma soprattutto per la buona musica. E questo ultimo brano ce lo conferma. Buon ascolto.
Makes no difference. Whatever are you doing?
Afro Bell. Cervantes. Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter Scott, Leo Tolstoy, Honoré de Balzac, Bronte, Emily Bronte, Anne Bronte, hello, Nikolai Gogol, best cheese, Gustave.
Flaubert, or we. William Makepeace Thackeray,
call me William.
Nathaniel Hawthorne,
the letter A.
Herman Melville, Charles Dickens.
What looking so beautiful? Come up here.
Anthony Trollope.
Good evening, good evening, good evening.
Theodore Dostoevsky. Mark Twain. George Eliot. Emile Zola. Henry James. How in this war? Thomas Hardy. Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton.
Well, hello, Mr. James.
D.H. Lawrence. E.M. Forster.
Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I want to live today.
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust. F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway. Herman Hesse. Evelyn Waugh. William Faulkner. Anaïs Nin. Ford Madox Ford.
Any color as long as it's black.
Jean-Paul Sartre.
Let's go, don't miss them all.
Simone de Beauvoir. Albert Camus. Franz Kafka.
What do you want from me?
Thomas Mann. Graham Greene. Jack Kerouac. William S. Burroughs.
Happy the man.
Kingsley Amis. Doris Lessing. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding. J.G. Ballard.
Instrument big.
Richard Brautigan.
How do you do?
Milan Kundera.
Don't do it.
Ivy Compton Burnett.
Hello.
Paul Ferro. Ishiguro.
Also, old chap.
Malcolm Bradbury.
Stroke Joyce Kendrick. Stroke James Andrew.
Ian Banks.
Tomorrow,
Jim. A.S. Byatt.
Don't tempt the
rule,
you know.
Martin Hayes. Brett Easton Ellis. Umberto Eco.
I don't understand this either.
Gabriel Garcia Marquez. Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Name, live, rep.
E rientriamo su questo meraviglioso dizionario di scrittori e idee, fantastico, ringraziando ancora David Menghini per averci donato questa meravigliosa colonna sonora della giornata. Allora, oggi è stata una puntata che, come avete potuto sentire per chi ci ha seguito in diretta, abbastanza costellata di disguidi, problemini, a cominciare dal ritardo con cui siamo partiti in diretta, ma non importa, ci siamo arrivati al fondo, al finale dell'Escapada, che è un titolo molto bello di un film che io amo particolarmente nella sua versione spagnola. Ovviamente non vi dico qual è il titolo originale, lo potete comprendere da soli, se non che dirvi che è del più grande regista, almeno per quanto mi riguarda, di sempre, ecco, basta. Detto questo, si va oltre, perché questa settimana, i giorni scorsi, al finale di ottobre, è uscito in sala per 3 giorni un film che si chiama Futura. Prima avete ascoltato Futura di Lucio Dalla, almeno parte del testo, che è entrato a salvarmi nel momento in cui non riuscivamo a comunicare con Davide al telefono, e questa cosa mi ha acceso questo link, perché qui siamo nel solito finale di trasmissione in cui vado per associazioni libere quanto più abbraccio, però c'è una cosa che mi è venuta in mente poco fa. Allora, intanto, Futura è un film collettivo realizzato da Alice Rohrwacher, Francesco Munzi e Pietro Marcello, 3 registi molto importanti. Pietro Marcello prima è stato citato anche da Aldo in questa nuova onda del cinema napoletano, documentarista, ma non solo, perché dal documentario trae poi un cinema visionario e onirico che ha raggiunto probabilmente l'apice con l'adattamento del Martin Eden di Jack London, ambientato in una Napoli meravigliosa all'inizio del Novecento, protagonista Luca Marinelli. Il film era a Venezia 2 anni fa, se non erro, e è stato un successo pazzesco di pubblico e di critica, un film davvero importante e straordinario. Alice Rohrwacher la conosciamo tutti, è stata ospite a Perugia tantissime volte, almeno con tutti i suoi film, autrice di tre film meravigliosi che sono Corpo Celeste, Le Meraviglie, Lazzaro Felice, con i quali ha fatto incetta di premi al Festival di Cannes ogni volta che c'è andata. Adesso è sul set e speriamo di vedere presto il suo nuovo film. E l'altro è Francesco Munzi è autore anche lui interessantissimo di 3 lungometraggi straordinari, che sono Saimir, Il resto della notte e Anime nere. Purtroppo è dal 2014 che non lo vediamo più al cinema, se non con Futura nei giorni scorsi, e questo ci dispiace. Speriamo di rivedere presto un suo lungometraggio, perché la sua idea di cinema a me piace particolarmente. Io vi consiglio di recuperarli. Saimir è un film straordinario di molti anni fa, dei primi anni 2000. L'ultimo è Anime nere, 2014, un film ambientato in Calabria, all'interno del contesto ovviamente di 'Ndrangheta, delle famiglie che si scontrano in qualche modo. È veramente un film molto molto bello, fuori dal solito racconto della mafia di cui prima parlavamo, ad esempio con Suburra, cioè completamente diverso da quell'universo lì. Un film veramente straordinario che vi consiglio di recuperare. Va bene, loro tre si sono messi insieme e hanno generato un film collettivo dal titolo Futura. Futura è sostanzialmente un'inchiesta, una ricerca, una videoricerca, un po' come quelle che può essere Comizi d'amore di Pasolini, o I bambini ci guardano di Comencini, che tra l'altro è citato espressamente nel corso del film. Comizi d'amore viene citato da uno dei ragazzi in un'intervista. Hanno fatto un viaggio prima e dopo il lockdown, dunque molto recente, hanno fatto un viaggio per raccontare sogni, aspettative e desideri, l'immaginazione del futuro da parte dei giovani tra i 15 e i 20 anni. In qualche modo si tange il G8 in un episodio ambientato, in alcune interviste ambientate a Genova. Il film è straordinario perché ci dà un affresco dei giovani di oggi veramente composito ed interessante. E gli autori si celano dietro la macchina da presa e sono strumento di questo racconto, strumento di questa narrazione, che assume ancora più forza e grandezza. C'è un'immagine finale del film che idealmente mi fa pensare al concepimento di Futura. Voi ricordate la canzone di Lucio Dalla che racconta proprio di questo accoppiamento, di questa voglia di concepire una bambina che si chiamerà Futura, e se nasce una bambina poi si chiamerà Futura. Tra l'altro è accaduto questo, il racconto insomma legato a questa vicenda è Berlino, dove Lucio Dalla, nella Berlino divisa a metà tra russi e americani, scrive questa canzone, e in questo messaggio di Futuro c'è insomma l'idea di universo, l'idea di Lucio Dalla del futuro, e i ragazzi in qualche modo fanno la stessa cosa, si raccontano, immaginano il loro futuro come si immaginano da grandi. La scena finale del film, che è una scena stupenda, dove si inquadra una bambina che non parla, che non viene intervistata, una bambina piccola che si muove liberamente in questo campo innevato, con un'inquadratura unica e straordinaria, quell'immagine a me mi fa pensare che quella bambina possa essere una sorta di futura. Però che cosa mi viene in mente a fronte di questo ragionamento sul film, che poi ragionamento non è, ma è semplicemente il racconto di quello che ho visto, e vi consiglio di vedere, di cercare in qualche modo di recuperare questo film, perché è un film molto molto bello. Peccato che sia uscito in un periodo come questo, perché sennò questo era un film con il quale si sarebbe lavorato benissimo all'interno delle scuole. Non è detta che non si possa fare il prossimo anno, sperando che si riesca a recuperare una sorta di normalità e che le scuole possano tornare al cinema liberamente, come accadeva fino un paio di stagioni fa. Questo è un film centrale attorno al quale si possono aprire molti ragionamenti. Detto questo, il 2001 è stato l'anno, il 2021 è stato l'anno del mio 40° anno di età. Dunque io quest'anno ho compiuto 40 anni. 20 anni fa era il 2001, e un amico, un caro amico che risponde al nome di Simone Rossi, è questa l'idea dell'ultimo momento, mi aveva chiesto di scrivere una recensione. Aveva un bellissimo progetto sul suo blog che si chiama Il cervello di Hans Delbruck. È un blog dove ci sono molte cose interessanti. Ultimamente lo vedo poco attivo, dunque lo invito, spero che questo appello sia da stimolo per recuperare a scrivere anche sul blog e rinnovarlo, rigenerarlo. Beh, insomma, l'anno scorso mi ha chiesto: ma perché non partecipi anche tu? Avrei idea di fare un servizio, insomma un approfondimento sui cinema, sui film di 20 anni fa, e che si chiama Avere 20 anni. E dunque ci ha chiesto a me, come a tante altre persone che più o meno masticano un po' il cinema, il linguaggio cinematografico. Ci sono critici anche molto importanti, critici veri, non come me che sono un mezzo cialtrone di questa attività, di rivedere un film di 20 anni fa e di scrivere una recensione. E io pensavo di aver scritto una cosa molto carina, molto piacevole. A me quantomeno era piaciuta molto quello che avevo scritto. Però lui non mi ha mai pubblicato, e allora lo dico pubblicamente, te la brucio, e ne leggo un piccolo passaggio. Allora, io tra i tanti film di quell'anno c'era anche Mulholland Drive, no? Che è uscito da poco, restaurato in sala, ce n'era uno straordinario di Antoine Fuqua che si chiama Training Day. E quello che ho scritto io era sostanzialmente l'impossibilità di recensirlo dopo 20 anni, perché ormai il film è stato storicizzato, è stato scritto di più da qualsiasi cosa su questo film, da gente molto più brava di me. E dunque mi sentivo un po' stupido nello scrivere una recensione di un film di 20 anni prima. Ho provato a rimettermi nei panni di chi ero io a 20 anni. E ho rivisto il film pensando ai 20 anni, e ne è uscito questo pensiero che vado a leggervi molto rapidamente. Non lo so se la radioletta funziona, io ci provo, non metterò una base particolarmente emozionale, dunque mi affido alle mie parole e alla mia voce. E diceva questo più o meno: io 20 anni fa, anzi vi dico questo, al termine vi mando il pezzo che ho pensato per chiudere la trasmissione. Dunque, come dire, vi saluto adesso. Vi saluto in questo momento ringraziando Francesco, che anche oggi è stato fondamentale per lo svolgimento del minibar. Saluto ovviamente chi ha collaborato alla realizzazione di questa puntata, che sono David Menghini, ci abbiamo parlato prima, Aldo Spiniello l'abbiamo salutato da pochissimo, saluto Simone Rossi, che idealmente ha collaborato anche lui alla realizzazione di questa puntata. Io vi ringrazio per aver perso tempo con l'Aslo Kovacs, con il minibar, e ringrazio chiaramente Radiofonica, che ci dà la possibilità di andare in onda, ma soprattutto l'officina che ci ospita e ci permette di registrare anche il podcast, che trovate sul sito appunto di Radiofonica, a vostra disposizione tra qualche minuto, ogni volta che volete ascoltare lo trovate lì. In diretta saremo lunedì prossimo e non so con quali ospiti. Io vi saluto e vi ringrazio e vi lascio con questa recensione, anzi non recensione, bruciata, e all'ultimo pezzo, che è chiaramente quello che io penso di Simone Rossi. Dunque dedico a lui l'ultimo brano di questa puntata del Minibar. Allora, io 20 anni fa avevo 20 anni, e quando avevo 20 anni la cosa più importante per me era l'impegno: andare in federazione, al circolo, all'assemblea, andare al bar, andare ovunque ci fosse discussione, analisi del reale e in qualche modo prospettiva rivoluzionaria. Io 20 anni fa avevo 20 anni, e quando avevo 20 anni la cosa più importante era l'impegno, e dunque andare al cinema, analisi del reale e prospettiva rivoluzionaria. C'era un decalogo preciso: questo sì, questo no, i maestri sì, gli allievi solo se, gli americani ma. Beh, io 20 anni fa avevo 20 anni, e quando avevo 20 anni la cosa più importante era l'impegno, ma c'erano gli amici del quartiere, quelli con cui eri cresciuto, con i quali condividevi tutto, ma proprio tutto, tranne che l'impegno. Anche con loro si poteva, anzi si doveva, andare al cinema, e si andava in multisala. Al tempo era esclusivamente Warner Village. Training Day era il film che tra popcorn e molto altro si sarebbe scelto quella sera. Commerciale forse sì, Yankee sicuramente, ma quantomeno passato al Festival di Venezia, e questo mi permetteva di accettarlo. Recensirlo ora non avrebbe alcun senso, andrebbe visto con gli occhi di allora, quando il cinema era una questione di amici e nemici di classe, quando il cinema era sempre qualcosa da collegare ad un altro film, ad un libro, ad un drammaturgo, ad un poeta o ad un altro artista, quando il cinema non era solo polite, tra virgolette, e gli amici erano felici, anzi erano entusiasti. Quello che ricordo era un legame forte, un legame forse perverso, con Bertolt Brecht. E l'ho rivisto ieri, Training Day, 20 anni dopo, a 40 anni, e ho deciso che il legame non era poi così perverso. Io ho deciso che forse ho ancora 20 anni. Qui poi io avrei inserito il testo della canzone del nemico di classe di Bertolt Brecht, che non vi leggo, e spero che andrete a cercare per leggerla, perché è una meraviglia. Buon ascolto con l'ultimo brano di questa puntata del Minibar.
Tra 20 anni io adesso non so cosa dirti, ah, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Invece pensami, tra 20 anni pensami, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono come un suono prolungato di un pensiero che è appena nato si avvicina e scende giù. Io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato, l'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, tempo per cambiare, ce n'è. Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito d'attore, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano, lontano, ma ecco che si avvicina. Con un salto siamo nel 2000, alle porte dell'universo. L'importante è non arrivarci in fila, ma tutti quanti in modo diverso, ognuno con i suoi mezzi, magari arrivando a pezzi, su una vecchia bicicletta da corsa, con gli occhiali da sole, il cuore nella borsa, impara il numero a memoria. Scrivilo sulla pelle, se telefoni tra vent'anni, butta i numeri fra le stelle.